Grazie Stefano, grazie Luca. Fatemi dire 30 secondi anche a me. Difficoltà oggi di parlare, perché il nostro cuore, la nostra mente, soprattutto il cuore, è altrove. Non ci sono parole per esprimere, lo dico in maniera molto commossa. Però dobbiamo ritessere la pace, mantenere la ragione, il cuore, ma il cuore da solo non basta perché il cuore gioca anche brutti scherzi. Non difficile essere equidistanti, il cuore non ci rende equidistanti, la ragione deve però funzionare per ritessere la pace. Tanto un cessate il fuoco e un ritiro e una pace, forma di pace duratura in Europa. Grazie dell'invito. Adesso condivido lo schermo. Io ho delle slides, spero non più di guida a me, tanto più preziosa oggi. Però vedete il mio volto, quindi questo è importante. Qui il libro, appunto, nelle sue varie edizioni, anche in Argentina, in Spagna, come dire, i bestseller sono altri, ma io però adesso si è incantato lo schermo, come spesso succede, si è bloccato. Ecco, allora, diciamo, veramente Stefano ha riassunto molti aspetti del libro. Sì, certamente il libro copre moltissimi aspetti, però ecco, a differenza di tanti altri libri divulgativi in economia, beh, c'è però un impianto teorico. Il libro l'ho scritto soprattutto per comunicare. In un momento in cui, diciamo, c'era molto con la crisi finanziaria cominciata nel 2008, poi che ci si è trasmessa in maniera drammatica dal 2010, l'interesse per l'economia era enormemente aumentato. Ho cominciato da subito, fra i primi, a intervenire nel dibattito pubblico sul tema dell'Europa. Però mi interessava molto anche, come dire, cogliere questa occasione per anche fare un lavoro sull'aspetto delle teorie, perché noi vediamo il mondo attraverso le teorie. Il mondo non ci parla, come diceva Keynes, no? Ogni politica ragiona secondo gli schemi mentali di un economista morto 30 anni prima. E quindi era un'occasione per spiegare questo. Quindi il libro ha questo impianto, quindi poi da lì faccio tante digressioni, però, come dire, c'è un filo rosso, spero, abbastanza solido nel libro che gli dà continuità. Insomma, questo, diciamo, non parlo di questo e di quello in termini un po' vaghi, ma diciamo cercando di avere un impianto coerente e anche continuativo. Quindi il libro, appunto, ha una doppia anima: l'analisi delle teorie e poi la spiegazione della crisi europea dell'euro. Appunto, riflette tanto l'insegnamento del mio maestro che Stefano ha ricordato, Pierangelo Carignani, a sua volta l'allievo prediletto di Piero Sraffa. Appunto, Stefano ha evocato la lezione prima del libro, si occupa, ripropone, cerca di spiegare in termini semplici questa ripresa dell'approccio degli economisti classici sostenuto da Piero Sraffa e da Pierangelo Carignani, ma voglio ricordare anche Ludovico Pasinetti, della Cattolica di Milano. E questo approccio classico si basa sul concetto di sovrappiù. Ecco, il sovrappiù è ciò che rimane, abbiamo il prodotto sociale. Dal prodotto sociale, pensate a un'economia agricola, cioè un prodotto annuale, una parte di questo prodotto dobbiamo mettere da parte per seminare l'anno successivo, una parte lo dobbiamo mettere da parte perché ci facciamo il pane con cui vivremo l'anno successivo. Se avanza qualcosa, questo si chiama sovrappiù. È un'idea molto semplice, che però assolutamente tra il 1600, 1700, 1800 era il modo con cui gli economisti pensavano all'economia, cioè questo concetto di sovrappiù, preso per ovvio che diciamo, fosse un concetto chiave dell'economia. Un'economia che produce un sovrappiù è un'economia che può accumulare, cioè possiamo seminare di più, oltre a quello necessario per riprodurre. Prodotto, possiamo seminare di più, oppure questo sovrappiù permette a delle classi sociali, a un'elite tipicamente, di occuparsi di attività tra virgolette superiori, cioè non andare a lavorare nei campi o in fabbrica, ma di occuparsi di religione, filosofia, guerra, tutte, peraltro, diciamo, naturalmente una società col sovrappiù può essere anche una società socialista, che produce un sovrappiù che però democraticamente la società decide come utilizzare. Quindi, diciamo, il concetto è del tutto generale, si applica a qualsiasi, tant'è che è una cosa che in cui mi sto occupando, mi diverte molto. Moltissimi antropologi, archeologi, storici dell'economia anche oggi utilizzano il concetto di sovrappiù, non utilizzano assolutamente la teoria mainstream, perché per studiare le prime civiltà, studi, le prime civiltà nascono dove compare un sovrappiù, poi con il sovrappiù compare la stratificazione sociale, è un concetto assolutamente chiave, importante. Naturalmente, Smith, Riccardo, Marzi, i nomi che Stefano ha evocato, utilizzavano questo concetto per analizzare il capitalismo, qui c'è ancora più fondamentalmente coincide con i profitti o anche con le rendite dai terreni. Quindi, diciamo, storicamente purtroppo il concetto di sovrappiù coincide, guardo un attimo l'orologio perché non voglio sfondare i tempi, il concetto di sovrappiù ci porta a quello della disuguaglianza, perché tipicamente l'appropriazione del sovrappiù è avvenuto, avviene, appropriazione alla romana con due Z, vedo di aver scritto qua, e vabbè, è collegata al concetto di disuguaglianza. Il fatto che il concetto di sovrappiù è connesso alla stratificazione sociale, cioè c'è una popolazione lavoratrice e una popolazione che vive del sovrappiù, che è l'elite, ha un importante legame con i temi keynesiani, nel senso che da ultimo, cioè, il fatto che ci sia un'elite che controlla il sovrappiù, e spesso questo sovrappiù, come è accaduto, in particolare negli ultimi 2 o 3 decenni, la parte del prodotto sociale controllata da elite sempre più piccole si è espansa in una maniera clamorosa, rende ancora più evidente come la problematica del sovrappiù possa essere legata alla problematica keynesiana, che già Marx aveva affrontato. Marx capiva benissimo che più c'è disuguaglianza e più c'è un problema di domanda, perché appunto chi ha i denti non ha il pane, e chi ha tanto pane ha tanto sovrappiù, non ha i denti, non riesce a consumarlo tutto. E quindi la tematica, una grande economista e politico studiosa marxista, la Rosa Luxemburg, e Kalecki, che era polacco, parlarono della necessità del capitalismo, anticipando Keynes, il capitalismo ha la necessità di quello che loro chiamano i mercati esterni, cioè deve intervenire lo Stato a comprare, oppure bisogna cercare di vendere agli altri paesi, magari prestandogli i soldi, così li facciamo indebitare, oppure facendo indebitare le famiglie, come nel modello americano, con credito al consumo. Insomma, bisogna in qualche modo vendere questo sovrappiù. I capitalisti ne consumano naturalmente una parte, ci fanno le ville, le Ferrari, il bunga bunga, ma o parte lo investono, se va bene, ma è così abbondante che chi lo compra? Sono merci. E quindi si finanzia, quindi entra la spesa, entra evocato Stefano, la spesa militare, perché è molto gradita ai capitalisti, perché appunto lo Stato sociale vizia i lavoratori. Ecco, mi viene in mente Padoa-Schioppa, l'euro insegnerà Corriere della Sera 2003, l'euro insegnerà di nuovo ai lavoratori la durezza del vivere, agli italiani la durezza del vivere. Infatti è successo. La spesa militare è molto gradita. Qui viene da domandarsi se appunto, non per fare le equidistanze, la Russia è allora l'America, no? Se c'è l'Unione Sovietica, allora gli Stati Uniti. Però, insomma, i nemici, per fare spesa militare servono i nemici. Mi viene così. Questa è la ragione per cui dobbiamo utilizzare. Quindi, naturalmente, il sovrappiù porta anche, ecco, sovrappiù deriva dallo sfruttamento, cioè una parte di prodotto non pagato. Ora, lo sfruttamento è evidente in formazioni economiche più capitalistiche, lo schiavitù, la servitù della gleba, molto meno nel capitalismo, perché apparentemente il capitalista paga un salario al lavoratore e null'altro gli deve. Quindi, come dire, il fatto che il lavoratore sia sfruttato è nascosto, ma quello che fa Marx, e per questo, come ricordava Stefano, è molto pericoloso. Marx utilizza la teoria di Ricardo per dimostrare lo sfruttamento. La teoria di Marx è esattamente quella di Ricardo, un po' migliorata. Per questo Marx fu pericoloso, perché nessuno poteva accusare Marx di essersi inventato una teoria ad hoc per dimostrare lo sfruttamento. Era quella di Ricardo. Il problema, che accenno nel libro, è che Marx e Ricardo utilizzano la teoria, la cosiddetta teoria del valore lavoro, del lavoro contenuto, il prezzo delle merci è pari al lavoro utilizzato per produrre le merci. È una teoria che non regge. Quindi, diciamo, quello che sarà l'opera di Sraffa, di Arrignani, parte Pasinetti, è, diciamo, cercare di riformulare le teorie di Ricardo e di Marx in termini più sostenibili. Ora, per l'amor del cielo, tutte le teorie economiche hanno ancora dei problemi irrisolti, compreso Sraffa, Carignani, Pasinetti, quindi, o diciamo, punti interrogativi. Però, diciamo, sembrano, compito di Sraffa è stato sia di recupero, Stefano Buffanti ha ricordato Myrdal, e Myrdal fa avere. Miller conosceva Sraffa abbandona l'Italia perché è antifascista, deve scappare in viso a Mussolini, personalmente in viso a Mussolini, scappa a Cambridge, accolto da Keynes, e Sraffa nel 1961, alla metà, quando non esisteva il cosiddetto Nobel per l'economia, che è un Nobel conferito dalla Banca Centrale di Svezia, non dall'Accademia delle Scienze Reale della scienza svedese, esisteva una medaglia d'oro per l'economia conferita dall'Accademia Reale delle Scienze di Svezia e conferita dal re, la cerimonia era tutta analoga a quella del premio Nobel. Pochi l'hanno avuta, tra questi Keynes e Sraffa, ed è Myrdal che spinge perché Sraffa, grande Myrdal. Appunto, non basta proporre una nuova teoria, serve anche demolire la teoria dominante, la teoria sia marginalista perché utilizza dei concetti derivati dall'analisi che si sentiva tanto, tanto fichi gli economisti marginalisti usare un po' la matematica più avanzata dell'epoca, insomma, forse nemmeno all'epoca era tanto avanzata, quindi le derivate, quindi prodotto marginale, utilità marginale. E diciamo, il secondo grande contributo di Sraffa, Carignani e Pasinetti è appunto vincere una grande controversia degli anni 60 tra la Cambridge inglese, dove stavano loro, e la Cambridge americana, l'MIT, il famoso MIT, i marginalisti. E Paul Samuelson, come ricordava Stefano, ammise che, no, Sraffa, Carignani, guardate, un problema non ideologico, una polemica con le curve, le derivate, le equazioni, cioè. C'è qualcosa che non va, questa cosa non va nel concetto del fattore produttivo capitale, nella teoria dominante, ma i risultati di questa controversia, è tutto analitico, non sono per niente ideologici, insomma. Carignani possono certamente avere un orientamento marxista, questo non è utile nasconderselo, Pasinetti probabilmente no, quindi certamente un progressista, ma. Nulla, nulla di ideologico di nuovo. E quindi si mostra che ci sono dei problemi analitici molto grossi nella teoria. che ha ragione, qui non ci credo, perché sennò sarebbe ideologia, no? Non mi piace perché propugnano un libero mercato. E vabbè, però se quelli dimostrano che il libero mercato porta al benessere, vabbè, tra l'altro diciamo c'è la versione caffè, che è anche quella buonista, no, ci sono i fallimenti del mercato, quindi serve lo Stato sociale, quindi come dire, puoi muoverti a sinistra anche considerati di sinistra, anche se ti muovi in quel contesto. Il problema, diciamo, è che ci sono dei problemi analitici che, qui non è il caso di entrare oggi, inficiano la teoria. Keynes è uno, appunto, abbiamo Keynes, no? Ricordava Stefano, abbiamo il soldato Keynes. Keynes è strattonato da una parte e dall'altra. Nel senso che Keynes è stato certamente con successo ricondotto in un alveo mainstream, dicendo che Keynes dimostra che nel breve periodo il capitalismo può avere dei problemi di domanda aggregata e quindi soffrire di crisi e disoccupazione. Questo non è vero, però, nel lungo periodo. Dimostrano quelli dell'MIT, che sono tutti questi grandi premi Nobel, persone naturalmente di altissimo livello, Samuelson, non solo, Modigliani, Garignani, non aveva molta simpatia. Riconducono Keynes a un alveo tradizionale, in cui sì, nel breve periodo Keynes può avere ragione, però nel lungo periodo abbiamo ragione noi, l'SFR porta alla piena occupazione. Nel breve periodo ha bisogno di un po' di sostegno, no? Possiamo invece, diciamo, se espungiamo da Keynes, se togliamo da Keynes, cancelliamo, togliamo via da Keynes i retaggi marginalisti, i retaggi del mainstream, quei retaggi che togliamo non perché di nuovo vogliamo fare un'operazione ideologica, ci prendiamo il Keynes che ci piace, buttiamo via, no, perché sono quelli che la critica, la controversia tra le due Cambridge era dimostrata essere sbagliata. Quindi togliamo le parti sbagliate di Keynes, che certo coincidono col marginalismo, perché il marginalismo è sbagliato. E quindi rimane il Keynes che si può dire che non, Keynes non è vero solo nel breve periodo, cioè non solo nel breve periodo non è vero che il capitalismo non soffra di problemi di domanda. Non solo nel breve periodo è vero, ma è vero anche nel lungo periodo, perché la crescita, naturalmente la crescita economica comporta fattori della domanda e dell'offerta, ma naturalmente siccome non c'è garanzia, l'analisi economica corretta non ci garantisce che qualsiasi ammontare prodotto trovi mercato, allora la componente domanda nel breve come nel lungo periodo è essenziale per assicurare la crescita, anzi, sono le prospettive di vendere che generano l'offerta. Ovviamente la storia finisce lì, per l'amor del cielo, servono le politiche industriali, possiamo, non voglio fare semplice, diciamo, stiamo ragionando un po' a livello molto astratto, però diciamo Keynes è vero non solo nel breve periodo, ma è vero anche nel più lungo periodo. Nel libro mi occupo di una cosa che non ha toccato Stefano, anche di moneta, però attenzione, non mi occupo, ripeto, non mi occupo di questo e di quello, no, cioè, filo, diciamo, sì, poi con questo un po' escamotage che Stefano anche ricordava di una studentessa o di una, non necessariamente una studentessa, di una cittadina che si interessa, diciamo, del proprio mondo, con cui interloquisco, che mi pone delle domande, cerca di rendere un pochino più, anche con qualche citazione di qualche cantautore o di qualche, cioè, di rendere un attimo più leggera l'esposizione. Nel libro tocco il tema della moneta, anche lì, perché è legato a Keynes. E in particolare anche lì ribaltando la visione tradizionale del funzionamento, in particolare del sistema bancario, no? Quello che ci facciamo la giornata del risparmio, no? La più antichenesiana giornata che sia possibile. Keynes dice che il risparmio è un problema perché non domanda. Nella visione tradizionale le banche raccolgono risparmio e lo prestano, In Keynes non è così. Keynes, sono gli imprenditori che investono o lo Stato che spende, che generano i risparmi. Il risparmio è un risultato, non viene prima, anzi. Allora, se non è il risparmio a finanziare gli investimenti, chi è che finanzia gli investimenti degli imprenditori o chi finanzia la spesa pubblica? Perché anche le tasse, in Keynes, le entrate fiscali, sono un risultato, lo Stato spende prima. Poi dopo la spesa pubblica genera reddito, perché la spesa pubblica è produttiva, genera reddito e questo genera entrate fiscali. O genero i risparmi con cui poi finanziamo il deficit pubblico. Ma allora chi finanzia la spesa pubblica? Chi finanzia gli investimenti? Beh, le banche hanno il potere di creare moneta. Quando noi andiamo a chiedere un mutuo bancario per comprarci una casa, la banca ci presta i soldi se noi siamo affidabili o l'imprenditore vuole un fido, vuole un prestito. La banca guarda l'affidabilità dell'imprenditore. Non gliene importa niente, se deve prestare 100.000 euro, non è che deve aver raccolto la mattina 100.000 euro, crea un deposito di 100.000 euro. E guardate, anche qui questa visione, se voi andate da Draghi, ma perfino la Bundesbank, vi diranno sì, certo, questa è naturalmente la visione corretta di quello che fanno le banche. Che si porta dietro poi una visione corretta di come funziona la politica monetaria, ne accenno quando parlo di Europa. E anche qui, diciamo, si smentisce la teoria tradizionale, ma ecco, quello che ci tengo sono tutti argomenti che tocco in questo filo rosso che va dai classici alla critica al marginalismo, a Keynes quale teoria della moneta si tira dietro Keynes è questa qui, che però ha un grande riconoscimento, una teoria, diciamo, in cui gli economisti post-keynesiani hanno per primi, post-keynesiani, un po' sinonimo di eterodossi, per primi hanno sostenuto, che però è anche condivisa presso sempre di più presso le banche centrali. Io, le lezioni, invito un caro collega dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia che mi fa lezioni su queste cose e ci troviamo moltissimo. Quindi, vabbè, qui ci faccio un po' di pubblicità su queste cose della moneta, c'è cioè questo nuovo libro, però io lascerei di nuovo la parola alle vostre domande a Stefano, eccetera, per la seconda parte, se ditemi voi. Interrompo la condivisione e vi cedo la linea. A te la linea, Mary.